Buonasera, buonasera a tutti e bentornati in un altro appuntamento di Paddock GP. È la redazione di Rosso Motori, è qui per voi per raccontarvi com'è andato il weekend di gara del Gran Premio del GP di Austin e per commentare un po' le performance di tutti i piloti e non solo, anche dei team. Ci saranno con me Riccardo Zoppi. Ciao Riccardo.
Ciao Andre, buonasera a tutti.
Ancora, Simone Massari, che chiameremo come sempre Simone M, anche se oggi non c'è il nostro altro Simone. Ciao Simone.
Ciao, ciao Andre, ciao a tutti.
Allora, prima di iniziare, facciamo una breve carrellata un po' su come è andato questo weekend. Sicuramente ci saranno molti dibattiti. Commenti da fare, analisi un po' più specifiche dei premi, dei elogi e delle critiche. Prima di fare ciò, facciamo un po' una carrellata, quindi iniziamo con quelle che sono state le qualifiche del sabato. Pole position agguantata da Pecco Bagnaia, direi che ha rispecchiato perfettamente l'andamento del pilota, comunque è sempre lui l'uomo da battere su una moto che è considerata quasi la perfezione. Tutti si aspettavano una pole position dell'italiano e infatti così è stato, non si è tradito. Seconda posizione, sempre sulla prima, la seconda casella di partenza, troviamo Alex Rins su una Honda LCR che sembra andare veramente più forte della Honda HRC del team Repsol, un satellite che va più forte dell'ufficiale. Sembra strano, però è così come è andata. Ora, sicuramente Alex Rins, dal fatto suo, ha che questa pista la conosce bene, gli è sempre piaciuta, però un risultato così buono in confronto a un HRC ufficiale non ce lo saremmo di certo mai aspettato. Terzo posto, Luca Marini per la MoneyWR46, Team WR46 che veramente sta andando forte sia con Bezzecchi che con lo stesso Marini. Ottimo, ottima la prestazione. Abbiamo visto che comunque già dall'Argentina ha cominciato a tirare su un po' la testa, a capire la moto. Diciamo che era quasi pronosticabile. Andando avanti poi velocemente, troviamo al quarto posto Alex Marquez, seguito da Marco Bezzecchi, reduce da una vittoria al Gran Premio d'Argentina, Aleix Espargaró, Fabio Quartararo, Maverick Viñales, nona casella per Joan Zarco, decimo Jack Miller, Brad Binder e Jorge Martin. Continuiamo quindi, poi ovviamente non diciamo tutta la griglia di partenza. Sprint race sempre del sabato, che è stata riconfermata nuovamente dal nostro Pecco Bagnaia, seguito da un Alex Rins che, come appena detto, ha sorpreso per l'ottima prestazione. Un po' se lo aspettava, alcuni se lo aspettavano, alcuni un po' meno. Una disparità così elevata col team ufficiale ha, non so, messo forse alcuni dubbi, specialmente all'interno dei dirigenti Honda che erano lì nel paddock che si toccavano il mento, si accarezzavano il mento. Terzo posto per Jorge Martin, sempre per la sprint race, seguito poi da Aleix Espargaró, Binder, Bezzecchi, che ha riconfermato comunque più o meno la posizione ottenuta in qualifica, Luca Marini, settimo posto, Michele Olivera e Jack Miller. Poi andiamo avanti con Viñales, Zarco, Mir, ovviamente non andiamo a dirli tutti. Ora, detto questo, tema principale, soprattutto quello da discutere maggiormente, è stata la gara in cui abbiamo visto un Alex Rins confermarsi. Un po' per fortuna, un po' perché comunque è stato costante, sicuramente il più costante in tutte le giornate. Seguito da un Luca Marini, ottimo Luca Marini, e da un Fabio Quartararo che nessuno in realtà si aspettava che arrivasse in terza posizione. Buona anche la briglia di Vignales, seguita da Michele Olivera e dalla MoneyWR46 di Marco Bezzecchi. Anche lui molto costante, direi che è un sesto posto meritatissimo. Seguono poi Zarco, Morbidelli, un di Gianantonio, un Augusto Fernandez e poi arrivano la volta dei due piloti delle due wild card, Michele Pirro, ottima gara comunque, Jonas Folger e e infine il pilota Brad Binder, reduce se non sbaglio. Ora chiedo un po', iniziando magari da Riccardo, come pensate che sia andata questa gara? Ovviamente la prima domanda riguarda sicuramente il più pronosticato e quotato Pecco Bagnaia.
Sì, la gara non ha ha parzialmente rispecchiato i valori in campo, solamente perché Bagnaia si è autoeliminato con un errore, questa volta grave, rispetto all'errore che era stato fatto in Argentina, mentre Alex Rins veramente è stato il nell'arco di tutto il weekend è stato il miglior interprete del tracciato texano, portandosi a casa 34 punti dei 37 disponibili, quindi Alex Rins si conferma, come possiamo dire, il vice sindaco di Austin, dietro a Marc Márquez, che è stato l'unico a vincere 7 gare consecutive in Texas, mentre per Alex Rins ci sono 4 affermazioni tra tutte le classi Moto3, Moto2 e MotoGP. Mi vorrei soffermare inizialmente su Alex Rins, perché secondo me è la prova di come in MotoGP, anche in questa MotoGP così sofisticata e così al limite, il pilota faccia ancora la differenza. Ecco, perché con una Honda che nessuno pronosticava così forte, agguerrita su questo tracciato, viste le difficoltà tecniche delle prime gare, Alex Rins solamente alla terza gara con questa moto è riuscito ad estrarre il massimo potenziale, mettendoci tantissimo del suo e portando a casa una vittoria per LCR che mancava dal 2018 con Cal Crutchlow, se non sbaglio. Ecco, quindi sbaglio, sì, è veramente una vittoria stupefacente.
Assolutamente sì, devo dire che Lucio Cecchinello poi tra l'altro non credeva neanche a quello che stava per accadere, cioè, scusate il gioco di parole, davvero, tant'è che all'ultimo giro l'abbiamo visto sbracciarsi e dirgli vai piano, ci siamo quasi, vai piano.
Metti un po' nei suoi panni.
Certo, Simone, tu sì. Come l'hai vissuta un po'?
Beh, sono state due gare. Allora, la gara sprint è differente dalle altre, comunque ci sono stati distacchi maggiori, Bagnaia ha assolutamente dominato quella gara, si vedeva proprio già dall'inizio che non ce n'era per gli altri, e la gara è stata caratterizzata da un grave errore e comunque un Rins che si è meritato ogni punto che ha guadagnato in questo weekend. Rins si è dimostrato un pilota veloce su questa pista, ha fatto la differenza. Non credo che Honda sarà davanti in tutte le piste, però lui ha colto l'occasione migliore per poter portare a casa una vittoria. Non dimentichiamo che nelle ultime 6 gare, considerate le 3 dell'anno scorso, ha vinto praticamente il 50% delle gare, quindi è un pilota sicuramente che ha trovato una dimensione. MotoGP era un pilota che cadeva molto, si sta riscoprendo un pilota costante, e con Honda può togliersi delle soddisfazioni, perché se dal lato Mir non si vedono grossi miglioramenti, HRC potrà spingere sullo sviluppo anche con LCR. La partnership dura da moltissimi anni, quindi i rapporti sono ottimi, perciò Rins sicuramente potrà disporre del pacchetto migliore.
Assolutamente sì. Comunque, anche per tornare a ciò che aveva detto Riccardo, sì, avevi ragione. Allora, il team LCR, l'ultima vittoria risale al 2018, al Gran Premio d'Argentina con Cal Crutchlow. Quindi comunque sono passati 5 anni, si sono un po' fatti sentire, però devo dire che insomma, se l'è meritata tutta. Ora, rimanendo sempre comunque in tema Honda, volevo parlare e chiedere, ecco, ricominciando appunto da Riccardo, come vedevi invece questo MIR? Credi che la Honda abbia sbagliato, magari è un parolone, ma scelto MIR quando avrebbe dovuto prendere un Rins dalla Suzuki? Non lo so, un po' più esperto, allora, meno esperto, si sono fatti un po' abbindolare dal numero uno?
Allora, è un po' facile tirare le somme adesso che veniamo da un weekend in cui Rins ha praticamente quasi vinto due gare e Mir invece ha raccolto neanche 5 punti, se non sbaglio, però sicuramente la scelta è ricaduta sul fatto che Joan Mir è un campione del mondo, mentre Alex Rins nel corso della sua carriera ci è andato sempre vicino ma non c'è mai riuscito. Ecco, secondo me dal mio punto di vista il valore di Rins è sicuramente a livello di quello di Mir, ed entrambi potevano guadagnarsi questo posto in ufficiale. In Suzuki ho visto più un Mir che ha saputo sfruttare le situazioni che gli sono parate davanti, come il 2020, che ha vinto il campionato del mondo, però non è stato il dominatore assoluto, ha fatto della costanza la sua forza, ecco, mentre Rins era, come diceva anche Simone, un pilota che sbagliava di più, ed anche per questo sicuramente non è riuscito a giocarsi il campionato. Però ora Rins ha la forza di non avere sulle spalle la pressione del team HRC, che comunque è una pressione importante, mentre Mir ce l'ha tutta su di sé, anche perché ha Marquez di fianco, ed è un termine di paragone molto difficile da battere, anche se ultimamente non passa dei bellissimi momenti, soprattutto dal punto di vista fisico. Però Rins può giocare su questo fatto, non ha pressione e sembra essersi adattato in un modo migliore alla RC213V. Quindi secondo me, se la HRC capirà di potergli dare in mano lo sviluppo, Rins potrà dire la sua nel corso del campionato.
Bene, sicuramente sì, credo che comunque siano due piloti dello stesso calibro, esperienza ne ha Mir, esperienza ne ha Rins. Pensi che sia comunque una questione di pressione?
Può essere una questione di pressione, i motivi possono essere davvero molteplici. Lavorare in un team ufficiale anche è differente che lavorare in un team satellite. Abbiamo visto l'anno scorso, a inizio campionato, quanto Bagnaia abbia faticato perché gli chiedevano di fare tante prove e lui di questo se n'era lamentato, specialmente in Qatar. Provare tante cose può portare confusione, può portare anche delle soluzioni, ma anche confusione. Mir deve trovare la sua dimensione in un team così strutturato. Sicuramente può migliorare, cioè io non credo che il suo livello sia un dodicesimo posto. Anche perché comunque la prima gara non era partito malissimo, non era entrato in Q2, ma comunque sembrava essere a suo agio sulla Honda, ecco, più di Rins. Io personalmente a inizio anno avrei scommesso più su Mir per stile di guida, ecco, diciamo, e invece diciamo Rins questa pista ha dominato, quindi bravissimo lui. Mir bisogna vedere, anche perché quel team lì è un team ambito e quindi si ha anche poco tempo per sbagliare, perciò la pressione necessariamente cresce.
Ovviamente, chi invece ha un po' più di margine di errore potrebbe essere invece il favorito per eccellenza che indossa il numero uno, ovvero Pecco Bagnaia, che nonostante sia reduce da un doppio zero nel principale evento, quello che è il Gran Premio, si attesta comunque tra i primi in classifica, nello specifico è secondo, seguito appena dietro da Marco Bezzecchi. Ora, Detto questo, Bagnaia ha comunque portato a casa dei buoni risultati, ha fatto una pole position, ha tenuto un ritmo molto alto per tutto il weekend, alla sprint si è confermato senza neanche troppa difficoltà, mi è sembrato. Sembrava stesse per portare a casa anche il primo posto nel Gran Premio, se non fosse stato per un errore che sinceramente non ho capito se sia stato distrazione, se sia stato un errore di traiettoria, comunque si parlano di pochi centimetri, se sia stato un difetto della moto, fatto sta che comunque si ritrova di nuovo con un altro zero. Ora, la moto sembra comunque essere perfetta, impeccabile. GP23 porta quelle differenze, neanche migliorie, quelle differenze dalla GP22 che la tengono comunque stabile lì come moto perfetta da cercare di raggiungere, a cui tutti i team ambiscono. Quindi il problema secondo voi quale potrebbe essere? Iniziamo da Riccardo.
Allora, facciamo un discorso più generale. Secondo me questo weekend è stato uno dei weekend più dominati da Bagnaia negli ultimi 2 anni e mezzo, secondo me. Non lo avevo mai visto così forte, perché è stato praticamente imbattibile dal venerdì mattina, quando tutti hanno montato la gomma da tempo già al primo turno, mentre lui no, ed ha comunque strappato un settimo tempo. Nel turno del pomeriggio, con una gomma vecchia, aveva fatto il secondo tempo, mentre gli altri con la gomma nuova. E in qualifica ha fatto il giro matto veramente all'ultimo minuto, strappando una pole incredibile, ha dominato la sprint, e io a metà gara sinceramente pensavo che ormai fosse fatta. Dico che è stato meglio questo weekend rispetto al Portogallo, perché in Portogallo c'erano stati 2 giorni di test prima del Gran Premio, quindi era un pecco già rodato su quel circuito, che ha vinto sia la sprint e la gara. La caduta, sinceramente, non me la spiego. Sono 3 giorni che cerco una spiegazione a questa caduta, come penso lo stesso Bagnaia. E io penso sia stato solo un errore di traiettoria a questo punto, condizionato anche dal fatto magari che c'era del vento molto freddo rispetto alla giornata di sabato. Magari è andato un attimo più verso l'esterno, pista un po' più sporca, ed è stato tradito. È un errore grave però rispetto a quello dell'Argentina, come diceva il nostro Raffaello, che ha riportato le parole di Sanchini e Meda in diretta. Quello in Argentina era un errore fatto sul bagnato, che ci può stare. Questo era un errore che sinceramente mi ha un po' deluso. Però dall'altro canto parliamo comunque di un pilota che su 6 gare ne ha vinte 3. Dalla sua potrei dire che ha talmente tanta consapevolezza, ne ha acquisita talmente tanta in se stesso e nella moto, che sembra essere cucita perfettamente su di lui, tanto che si spinge, cioè vuole dominare qualsiasi sessione, ecco. E questo magari l'ha portato a fare questa sciocchezza, perché è una sciocchezza, buttando via 25 punti che, sommati ai 20 dell'Argentina, che diciamo scusabili, peseranno nel corso del campionato. È vero che ci sono adesso 37 punti in palio in ogni weekend, però comunque 45 punti sono una bella somma, è come non correre un Gran Premio praticamente adesso. Però Bagnaia rimane sicuramente il favorito, questo non lo mettiamo in dubbio. Come detto, ha vinto 3 gare su 6, anche se 2 sprint e una gara. Deve restare calmo e magari tenersi un filino più di margine.
Certo, come ci diceva appunto il nostro Raffaello Caruso, deve saper concretizzare. Secondo me, d'altro canto, bisogna anche tenere in conto che il circuito delle Americhe riporta anche 4 tipi di asfalto diversi. Magari nello switch si può avvertire un po' di difficoltà. Ovviamente lui non l'ha avvertita né venerdì né sabato. Dici perché domenica, ma a volte basta veramente poco, anche prendere una traiettoria leggermente diversa rispetto al solito su un asfalto che cambia costantemente potrebbe magari destabilizzare un Bagnaia, ma anche un Miller o un qualsiasi altro pilota. La pensate così? Simone, chiedo a te.
Sì, assolutamente. Lì è stato una... Non lo so, il crucio di Bagnaia è stato proprio questo anche nel post-gara. Ho fatto 60 giri nello stesso modo, andando fortissimo, e sono caduto in gara. Bisogna vedere se realmente può esserci un problema di concentrazione, di qualsiasi altro tipo, perché Bagnaia cade quando è in testa. Difficilmente abbiamo visto una caduta durante una lotta in staccata all'ultimo giro che dici vabbè la butto per vincere. Non abbiamo visto delle cadute del genere, sono sempre state cadute in weekend dove tu potevi dire sì, vince Bagnaia. Questo secondo me deve far pensare. È il campione del mondo, è il pilota che ha riportato la Ducati sul tetto del mondo e bisogna riconoscerlo. Però quando, se allo stesso tempo lo elogiamo, dobbiamo anche sottolineare quello che potrebbe essere un problema. Lui stesso ha detto bisogna capire perché sono caduto, perché sennò così non si riesce ad andare avanti. Potrebbe essere un problema, quindi lui questo deve valutarlo e deve pensare anche a questo aspetto qui, cioè lui cade maggiormente quando è davanti, bisogna capire il perché, ecco.
C'è da capire, c'è da lavorare un po', come qualche riferimento a una rossa, come ci dicono i nostri commentatori. Siric.
No, mi ha fatto ridere il commento di un nostro, di Raffaello, che diceva un po' come Leclerc che va a muro da solo con Riccardo quando è in testa da solo, entrambi guidano una rossa, coincidenze io non credo. Un abbraccio Adam. Effettivamente il confronto tra i due è stato fatto spesso nel corso soprattutto dello scorso anno, quando Bagnaia era in quella fase in cui sbagliava tantissimo. E volevo solamente aggiungere una cosa su questo argomento, che avevo letto delle dichiarazioni, secondo me anche un po' travisate, di Luca Marini, che diceva che come Bagnaia fosse entrato in quella curva 10 km orari più forte. Cioè, secondo me è una cosa assolutamente impossibile, perché a quel punto Bagnaia l'avrebbe detto, sarebbe stato un errore troppo grosso. Cioè non è un grado di differenza o 2 chilometri in più, 10 sono tanti. Secondo me è stato semplicemente, come dicevo prima, un errore, una leggera distrazione, 20-30 centimetri fuori traiettoria, un vento un po' più freddo rispetto al sabato che ha portato a questa cosa. E comunque dobbiamo ricordarci che nel corso del Gran Premio su 22 piloti partenti sono arrivati in 13. Certo. E quindi... purtroppo Bagnaia è ricaduto come gli altri 10 piloti nello stesso errore, perché se diciamo che Bagnaia è caduto per questo errore, anche gli altri hanno fatto le stesse cose, perché sono state tutte cadute d'anteriore, non c'è stata una caduta di posteriore. Sì. Quindi diciamo che le cadute magari si possono anche un po' accomunare. Certo, non è scusabile, il suo è un errore più grave perché era in testa alla gara, e con 25 punti in più, o 20 che siano, anche se avesse vinto Rins, comunque avrebbe 40 punti in più o 45, che sommate quelli che adesso, che sono 53 mi sembra, sarebbe quasi a 100 punti, praticamente quasi a punteggio pieno su 3 gare, perché sono stati assegnati 111 punti e invece purtroppo ce n'ha solo la metà, e comunque è a meno 11. Mancano 18 gare, quindi 36. Cioè, sì. Deve essere, nel senso, bastonato perché ha fatto un errore sciocco, però...
E bisogna anche sottolineare che gli avversari, cioè, non c'è della costanza anche intorno a lui, e questo gli giova. perché un Marquez dei vecchi tempi a quest'ora era a più 45.
Sì, sì.
E poi lì diventa un problema se in tre gare ti prendi 45 punti. Quindi anche quello è un dato da sottolineare.
Sì.
Ecco.
Sì, mi sembra di stare a vedere un po' un mondiale come il mondiale del 2020, in cui veniva premiato chi era il meglio nella costanza, chi aveva un po' più di costanza rispetto agli altri. Sicuramente, vabbè, ma magari non facciamo delle ipotesi troppo affrettate. Ovviamente siamo all'inizio del moto mondiale, vediamo un attimo.
Comunque dobbiamo dire che hanno vinto tre piloti differenti nelle gare principali, Bagnaia, Bezzecchi e Rins, quindi è una cosa alquanto strana che in tre gare uno come Bagnaia almeno non si ripeta, quindi anche questo è un altro fattore da tenere in gioco. E in più, se vogliamo vedere il bicchiere mezzo pieno, rispetto ai principali rivali, che sono secondo me Bastianini, Marquez, Aleix Espargaró e Fabio Quartararo, Bagnaia ha vantaggio praticamente su tutti, 19 punti su Quartararo, 53 su Marquez e Bastianini, e su Espargaró non mi ricordo quanti punti abbia in classifica, ma comunque più di 30 punti di vantaggio. Questo è l'unico lato positivo del weekend, oltre alla grande costanza che aveva fatto vedere in pista, perché veramente era il più veloce di tutti. Io ripeto, era tanto che non vedevo un weekend dominato in questo modo.
Sicuramente magari un errore da non so, un azzardo un po' troppo preso un po' troppo alla leggera. Chi invece ha sorpreso tanto, e nuovamente aggiungerei, sono i piloti sempre su Ducati della WR46, però questa volta non parliamo del nostro Marco Bezzecchi, che ricordo ha vinto al Gran Premio d'Argentina, bensì di Luca Marini, che anche lui ha fatto il primo vero podio, si è tolto anche questo sassolino dalla scarpa e ha dato prova di meritarsi quella Ducati e di stare al fianco del primo in classifica, che è Marco Bezzecchi. Pensate che possa un domani aspirare un po' lui o anche un Bezzecchi a salire sul Team Factory al posto di uno dei due, perché comunque devo dire che hanno dimostrato molta esperienza, molta maturità rispetto agli anni precedenti. Questo potrebbe, non so, un Paolo Ciabatti potrebbe anche poterlo premiare. Che ne pensate? Magari, ecco, chiedo a te, Simone.
Marini ha fatto una gara davvero notevole. Il suo primo podio in MotoGP, già dai test, non mi stupisco più di tanto, perché comunque i test già facevano vedere un Marini e un Bezzecchi competitivi. Ricordiamo che utilizzano la moto che ha vinto il mondiale dello scorso anno, quindi è sicuramente una moto di altissimo livello. Marini ha fatto un gran weekend e io sono un sostenitore di Marini, lo apprezzo molto come pilota, perché non è scontato, ragazzi, non è scontato essere il fratello di Valentino Rossi, decidere di fare lo stesso mestiere e andare per la propria strada. È molto difficile, sono rari i casi in cui lui si è costruito la sua carriera dal CEF Moto2, poi è entrato nel mondiale, ha lottato per il mondiale con Bastianini, è un pilota che magari non è un talento cristallino come può essere un Pedro Acosta, però è un grandissimo lavoratore, e secondo me per un team ufficiale o comunque un team che utilizza una moto diciamo nuova tra virgolette, come potrebbe essere Pramac eccetera, è appoggiarsi su un pilota che non si fa scoraggiare dalle difficoltà e che lavora per risolvere i problemi, potrebbe essere una buona, secondo me potrebbe essere un buon investimento. Ecco, io Marini lo vedo come veramente un gran lavoratore.
Se lo meriterebbe anche, ma se lo meriterebbe anche un Marco Bezzecchi. Ora, io credo che magari l'unica difficoltà che lui potrebbe trovare, lo dico non per sua colpa, potrebbe essere quello della stazza, perché comunque c'è da ricordare che un pilota alto 1,84 sicuramente trova più difficoltà, questo è certo, di un pilota alto magari come Jorge Martin, che ha più di 10 centimetri più basso di lui. E anche dal punto di vista aerodinamico sicuramente impatterà su ciò. Anche la stazza comunque nella gestione della moto potrebbe a volte sfavorirlo, però fino adesso devo dire che tutta questa difficoltà l'ho vista molto poco, specialmente nell'ultimo anno. Colgo anche il commento del nostro Gabriele. Lo vedo come un pilota molto analitico, uno che sa gestire una gara in modo perfetto, in modo appunto, come dice Gabriele, analitico, analizzando punto punto e prendendo decisioni molto ponderate. La pensi così, Riccardo?
Sì, Luca Marini è cresciuto tantissimo in quest'ultima stagione, anche nel corso del 2022, e secondo me si meritava il podio ancora prima di quello conquistato nella sprint in Argentina e poi questo primo vero podio in MotoGP nel corso del GP delle Americhe, ecco. E, piccolo aneddoto, è finito secondo dietro ad Alex Rins, come ci ricorda Raffaello Caruso, come fece suo fratello Valentino Rossi nel 2019, sempre dietro ad Alex Rins, quindi è proprio una questione di famiglia. Sì, Luca Marini è migliorato tantissimo e secondo me può puntare direttamente al team Pramac per il prossimo anno, perché vedo che nel team Pramac potrebbero esserci delle rivoluzioni e potrebbero, secondo me, acquisire entrambi i piloti del team Mooney, sia Marco Bezzecchi sia Luca Marini, perché vedono uno Zarco un po' spento, forse il più debole in sella alla nuova GP23, mentre Jorge Martin ci sono delle voci che lo vedrebbero in Yamaha al posto di Franco Morbidelli, ma questa è fantamercato della MotoGP. E come Luca Marini, dicevamo, anche Marco Bezzecchi ha fatto il suo bel lavoro, anche se non ha brillato come in Argentina. Ha capito di non essere il più forte su questo tracciato ed ha portato a casa due sesti posti che comunque, visti gli errori del suo compagno di marca Bagnaia, gli sono comunque valsi la vetta della classifica per la seconda gara consecutiva, aumentando addirittura il vantaggio da 9 punti a 11. Quindi direi che per il team Mooney, che è anche in testa al campionato per team ed ha portato, grazie a Marini, 20 punti al campionato costruttore di Ducati, un altro weekend da incorniciare.
Assolutamente sì. Ora però vi vorrei lanciare un po' una bomba. Questa bomba sicuramente deriva dal nome di Carlo Bernat. Perché vi dico Carlo Bernat? Perché Bernat ha portato in MotoGP un pilota come Nea Bastianini e in Moto2 c'è un altro pilota che comunque proviene più o meno dalla sua scuola, dalla sua influenza, ecco, ed è Tony Arbolino. Ora, parlando di fantamercato, perché ecco, il nostro Riccardo comunque ce l'ha detto, un Tony Arbolino, che comunque abbiamo visto che nella gara di Moto2 ha fatto lui insieme a Pedro Acosta, tra l'altro, una battaglia bellissima, sicuramente si meriterà una sella in MotoGP per i prossimi anni. Lo vedreste bene in Ducati, lo vedreste bene all'interno della WR46 o di un Pramac, potrebbe insidiare qualcuno, spodestare qualcuno al posto di un Zarco, un Martin magari che non è troppo concreto e costante. Chiedo a te, Simone, per poi chiedere lo stesso parere anche a Riccardo.
Allora, Arbolino si deve guadagnare sicuramente la MotoGP e lo sta facendo perché sta dimostrando di crescere in Moto2 costantemente. Quest'anno si vede che è pronto, ecco, che è un pilota lì per vincere. Poi magari non vince, ma non necessariamente, cioè, bisogna vincere, per carità. Però comunque Marini non ha vinto il mondiale eppure sta facendo bene in MotoGP, quindi. Però Secondo me Arbolino arriverà in MotoGP e potrebbe andare in Gresini. Pernat ha dei buoni rapporti, ci ha già portato Bastianini. E diciamo che la sella di Gian Antonio, nonostante non sia stato un weekend completamente disastroso questo, ma tra virgolette potrebbe traballare se ci sono delle selle diciamo un po'
vacanti,
cognita, ecco. Quindi diciamo che Gresini potrebbe accogliere Arbolino e fargli fare anche un buon anno di adattamento, ecco, un team con tanta esperienza, molti anni in MotoGP, quindi secondo me potrebbe andare in Gresini, ecco. Ducati è un'opzione, poi c'è sempre Aprilia, però Aprilia per adesso...
Lui ha detto che punta alle italiane.
Sì, infatti, non
ha
detto,
punta o ad Aprilia o a Ducati, quindi l'ha già chiarito.
Sì, sì, sì. Non ha specificato, quindi potrebbe essere anche Aprilia, però team ufficiale lo vedo difficile. Potrebbe andare in RNF, magari al fianco di Oliveira, però mi dispiacerebbe un po' per Raul Fernandez, che secondo
non
me
ha avuto modo di sbocciare, ecco.
No, sì. Ci vuole ancora un po' di tempo, secondo me.
Molto Rick, chiedo anche il tuo parere.
Sì, sono completamente d'accordo con Simone e... Se fossi Tony Arbolino, anch'io punterei alle italiane, visto quello che stanno facendo adesso in MotoGP. Sono le moto più competitive, quindi direi che è un buon trampolino di lancio per entrare, semmai, in MotoGP il prossimo anno. Sì, se entrasse, vedo come posto principale il suo, quello che è di Fabio, adesso che è di Fabio Di Giannantonio. Non penso che se continuerà a fare una stagione di questo calibro possa essere riconfermato per una terza stagione, purtroppo. Però secondo me non ha dimostrato quello che si sperava all'inizio del secondo anno dell'anno scorso, scusate, quando l'hanno ingaggiato, ecco. E mentre per Raul Fernandez non penso che venga già sostituito, perché comunque è molto giovane, ha cominciato adesso con l'Aprilia, magari gli verrà data anche una seconda chance il prossimo anno. E quindi questo, ecco, se Tony Arbolino andrà in MotoGP lo vedo in Gresini anch'io. VR46 secondo me no.
Comunque c'è da dire che Tony Arbolino sicuramente è giustificata la sua voglia di aspirare a moto italiane, anche perché comunque i team giapponesi diciamo che non hanno una costanza né una competitività così alta da poter battagliare per i primi posti. Invece chi appartiene a un team giapponese e ha ottenuto un discreto risultato è Fabio Quartararo, che dopo tanto tempo e dopo tanta e ripeto ancora tanta fatica è riuscito a tornare sul podio. Elogio sicuramente guidare una moto così che ha dei deficit rispetto alle altre e portarla al podio sicuramente un grande elogio. Una critica che magari si potrebbe fare, ma non è neanche colpa sua, è il fatto che comunque c'è finito perché tanti altri piloti hanno sbagliato. Comunque è una pista molto difficile, gli errori ce ne sono stati tantissimi, lui è stato avvantaggiato da tutto ciò ed è quindi riuscito ad ottenere questo podio. Qualifiche non troppo belle, comunque è caduto anche nella sprint, però comunque si dimostra essere il campione del mondo che è in grado di portare sul podio anche una moto che non se lo meriterebbe. Simone, iniziamo da te. Un po' un'analisi su quello che è stato il weekend di Quartararo.
Allora, se Bagnaia Ducati è la miglior coppia moto-pilota, secondo me il pilota migliore in griglia è Quartararo. Sta dimostrando di fare cose con quella moto che... insomma non era scontato il podio. Certo, Morbidelli la scorsa gara ha fatto due quarti posti, quindi per carità, però qua già l'abbiamo visto un pochino più indietro e è strano, diciamo, è strano perché lui è stato un pilota molto veloce sul giro secco con Yamaha e ora fa molta fatica. Non, le sue qualifiche sono molto, insomma, non sono così speciali e quindi la sua gara viene compromessa. È riuscito, riesce a partire sicuramente meglio, ha fatto secondo me un'ottima gara, ecco, non poteva ambire a posizioni migliori, però fino all'ultimo si è portato a casa questo podio che per Yamaha è ossigeno. L'unica cosa, queste qualifiche deficitarie lo portano a faticare nelle sprint e infatti ha guadagnato un punto in 3 gare sprint. Quindi questo è un dato assolutamente importante da sottolineare. La sprint non ti dà l'opportunità di poter guadagnare col passo, magari con la gestione gomme degli altri, lì spingono tutti e lui fa fatica e infatti fa degli errori e cade. Però ci sta, nel senso, secondo me è il pilota che sta facendo più la differenza di tutti, ecco. Il suo contratto scade il prossimo anno e anche lì si apriranno degli scenari. Yamaha deve sicuramente dargli la moto almeno per il 2024,
impeccabile.
Sì, potrà vincere qualche gara, sicuramente potrà portarla a casa. Jerez potrebbe essere una di quelle. L'Europa aiuterà sicuramente un pochino la Yamaha. Però insomma non ha la moto, non dimostra strapotere come quando vedi Bagnaia sulla Ducati, ecco, quindi ha bisogno di una moto, cioè non si può vincere senza moto, ecco.
Sì, ha bisogno sicuramente di una moto. Tra l'altro il prossimo appuntamento sarà tra 8 giorni proprio a Erez, in cui hanno svolto i test, quindi sicuramente avranno già l'assetto fatto apposta per quel circuito e secondo me qui avremo la cartina tornasole dei team che hanno lavorato meglio, delle moto che sono effettivamente più competitive, quindi a Erez non ci sono scuse. Quartararo guida in maniera, non si può dire niente, impeccabile, perfetta, cerca di mettergli, abbiamo detto tante volte, una pezza come può, dove può, anche dove non può riesce a metterci una pezza. Adesso qui partiamo su un circuito dove tutte le moto sono messe perfettamente a punto, se non riesce la Yamaha a stare appresso a una Aprilia, a una Ducati, neanche qui evidentemente c'è questo su cui lavorare, è questo sicuramente il punto dal quale partire. Secondo me un Quartararo potrebbe anche decidere di, alla scadenza del contratto, guardare verso nuovi orizzonti. Non si fanno supposizioni, ma parlando di fantamercato, dove lo, non so, sotto quale altro team lo vedreste voi, Riccardo?
Non Ducati, ormai, perché la Ducati ha preso con un Bagnaia così, e poi ha un Bastianini più in prospettiva, non penso che mandino via uno dei due italiani, ecco. Quindi se può cambiare aria, forse, ma non vedo neanche l'Aprilia, cioè la Honda potrebbe pensarci, ecco, se Marc Marquez dovesse andare via, che ci sono queste voci che dicono che forse possa addirittura rompere il contratto per il 2024 e andare in KTM, anche se la vedo dura, perché in KTM hanno Binder e Miller con il contratto fino al 2024. Sul fatto di Erez, invece, Quartararo può tornare più a dire la sua in una pista più piccola, molto guidata, dove non ci sono tantissimi rettilinei, anche se comunque l'uscita dell'ultima curva e il rettilineo può essere penalizzante per Yamaha, e anche il rettilineo dietro. Che porta alla fortissima staccata. Ricordiamoci l'anno scorso che la vittoria se la sono giocati Bagnaia e Quartararo con un passo strepitoso rispetto a tutti gli altri, e Bagnaia l'ha sventata per pochi decimi, ecco, nonostante una moto più forte, che però in passato non era mai super efficiente ai Reds, mentre adesso sembra che abbia aggiustato il tiro, la Ducati sia efficace in ogni circuito. Quindi sì, Quartararo potrà tornare forte, forse puntare a un altro podio se non alla prima vittoria stagionale in Spagna.
Ti chiedo un attimo un'altra cosa. La Ducati l'abbiamo vista anche un po' meno veloce sul rettilineo per guadagnare qualcosa anche in percorrenza curve, mentre la Yamaha sembra aver acquistato quella velocità che gli mancava. A Erez comunque abbiamo visto che in accelerazione la Ducati e in progressione nelle prime fasi dopo la curva la Ducati non ha rivali, però nei rettilini magari anche non troppo lunghi la Yamaha riesce a stare al passo della GP italiana. Pensi che magari a Erez possa essere la via di mezzo giusta per far sì che la Yamaha riesca a stare dietro alla Ducati e Quartararo più che altro riesca a stare dietro alla Ducati?
Sì, potranno difendersi più che su altre piste. Certo, se mi paragoni con il rettilineo di Austin, lì non avevano storia, perché si ripartiva da una curva molto stretta e poi c'era questo lungo rettilineo di 1 chilometro dove la maggior parte della strada te la fa fare la trazione. La Ducati è fortissima in trazione, mentre la Yamaha è molto cioè in questo momento è molto debole. E a Reds invece c'è il primo rettilineo che incontreranno i piloti dopo quello dell'arrivo, viene dopo una curva molto di percorrenza, quindi lì la Yamaha potrà difendersi. Magari potrà soffrire più nel corto rettilineo del traguardo, ecco, se magari ci dovesse essere una vittoria che si gioca in volata, ecco. Però sì, dico che è il circuito in cui si può difendere, insieme anche alle Mann, che verrà subito dopo, mentre la vedo più in difficoltà, ad esempio, per il Mugello, dove si esce da una curva che si fa in terza marcia già forte e ti spara sul rettilineo a 360. Lì la Ducati può fare la differenza ancora una volta sulla Yamaha, che ha migliorato, ma non è a livello dell'italiana, né di Ducati, né di Aprilia, né di KTM.
Bene, invece volevo sapere un po' l'opinione di Simone.
Secondo me Jerez sarà una pista, cioè Yamaha deve sfruttare questa occasione, è una pista favorevole, se non lo è sempre stata, e deve sfruttare. Il Quartararo ha bisogno di fare più punti possibili, e ovviamente la pista spagnola potrebbe essere il palcoscenico giusto, ecco. Secondo me il livello della moto sarà meno, cioè non il livello, la disparità proprio anche davvero di velocità sulla pista a Jerez è sicuramente va sicuramente ad aiutare Yamaha, ecco, non ci sono questi lunghi rettilini, quindi anche io la penso come Riccardo. Sarà lì, ecco, se la giocheranno loro, secondo me, sperando in un Morbidelli competitivo.
Morbidelli, un Quartararo, dai, anche Quartararo, Porello, l'abbiamo tirato in campo in mezzo fino adesso, perché dimenticarcene proprio ora. Ovviamente, allora, anche un altro focus, prima di passare alla Aprilia, è che sicuramente la Yamaha è molto più leggera della Ducati. Appunto, dicendo riguardo ad Aprilia, trovo che anche la moto di Noale non sia proprio questa leggerezza. Quindi a Erez comunque è favorita una certa dimestichezza, agilità. Potrebbe fare meglio di Aprilia? Poi guardiamo anche un po' più nello specifico cosa hanno combinato in questo weekend. Richiedo sempre a te, Simone, anche rispetto appunto alla moto di Noah.
Aprilia sicuramente sarà della partita. Vedremo dopo, ha fatto un discreto, cioè, insomma, la velocità c'era, ecco, quindi anche Spargarò, anche se è caduto su una pista che non ama, è riuscito a fare bene. Hanno fatto i test, con Salvadori, quindi anche Aprilia sarà, tra virgolette, avvantaggiato da questo aspetto, quindi vedremo. Secondo me sarà lì, ecco, sono tutte molto forti le moto, alla fine la competitività è davvero, davvero notevole in questa MotoGP, quindi fai anche fatica a dire chi può, ci sono tanti fattori, troppi fattori in questa MotoGP, e quindi difficile dire se può fare meglio o peggio di Yamaha. Sicuramente già essere lì a giocarsi la gara in una pista tecnica come quella spagnola vuol dire che il lavoro è stato fatto bene, Noale.
Sì, assolutamente sì, anche se devo dire che, ecco, come ci dice appunto il titolo qui, l'Aprilia è stata molto altalenante. Allora, piccolo focus sui due piloti principali della casa, della Factory, del Factory Team. Vignales deve migliorare, non tanto nella gestione della gara o nel passo, quanto per la partenza. Cioè, colgo anche un commento che è stato fatto dai commentatori della MotoGP: dovrebbe mettersi all'interno di un parcheggio e provare le partenze finché non gli vengono bene, perché sembra essere questo il problema di Vignales. Non riesce a sfruttare, a fare una partenza buona che gli permetta di stare davanti lì da subito, ma deve sempre cercare di scalare. Per quanto riguarda Aleix, non so, forse anche un po' d'ansia sta soffrendo, lo vedo molto nervoso rispetto all'altro anno, l'abbiamo detto anche alla scorsa puntata, però ci si mette anche il team, e una volta un problema, un'altra volta di nuovo gli si blocca l'abbassatore. Sicuramente questa cosa non l'aiuta a sgombrare la mente. Cosa dovrebbero fare? Non so, chiedo a Riccardo una piccola analisi sia sul weekend dell'Aprilia, sia nello specifico delle partenze di Vignales, e sulla sfortuna che ha Espargaro insieme all'ansia.
Allora, mi aspettavo un weekend non super esplosivo da parte di Aprilia, perché mi ricordavo che anche l'anno scorso su questa pista avevano faticato abbastanza, nonostante abbiano comunque migliorato la RSGP23. E sì, la gara di... cioè, Espargaró ha fatto un buon weekend, perché comunque si è qualificato bene e nella sprint ha sfiorato il podio. Ci ha provato fino alla penultima curva con un sorpasso insperato, però ci ha provato, era lì. In gara purtroppo è stato vittima di un problema all'abbassatore, questo sì è un problema che però non è colpa del pilota, questa è una cosa che succedeva ad aprile anche lo scorso anno, quindi è un difetto di, a questo punto è un difetto proprio di fabbricazione, di utilizzo di questo abbassatore, che magari con l'andare dell'utilizzo si compromette, non lo so. Comunque devono risolvere questo problema, perché praticamente ti fa buttare via un weekend. Per quanto riguarda Vignales, ha la costanza per salire sul podio o per lottarsi le vittorie come aveva fatto a Portimao, però non può partire così. Cioè, secondo me è proprio un aspetto che non esiste per un pilota di MotoGP. Forse sono un po' troppo critico, magari lui le sa anche fare le partenze, però non si trova con questa frizione, però deve cercare in qualche modo insieme al team di capirla, perché cioè, così butta via dei punti e la possibilità di giocarsi cose importanti.
Sì, è lui che poi che deve indirizzare i meccanici, tra l'altro, sta anche nel Team Factory.
Comunque non si possono buttare via i weekend per le partenze, dove nella MotoGP odierna le partenze sono una parte fondamentale, come dicevamo prima per Yamaha, che parte sempre dietro. Pure Airez, se Vignales mi parte in questo modo, Airez fa peggio che ad Austin, perché Airez non è facile superare.
No.
Così come Quartararo, se Airez non fa una buona qualifica e parte magari in quarta fila o in terza fila, e magari la prima curva un attimo è impantanato dagli altri piloti, cioè, è difficile che vada oltre la top 7. Quindi, cioè, in aprile sicuramente devono migliorare questo. Sul fatto della moto me l'aspettavo che non eccellesse ad Austin. In Spagna la vedo più, me lo vedo molto competitivo, sia Vignales soprattutto, sia Aleix Espargaró, perché quest'anno vedo un Vignales un po' più forte.
Invece Simone, ritornando di nuovo su un Aleix molto ansioso, un po' un calo di prestazione dovuto a quello, alla pressione?
Beh, diciamo che già alla fine dello scorso anno si è visto che non è un pilota abituato a lottare per la vittoria, e ci sta, nel senso, non ha mai avuto, cioè non gliene faccio una colpa, non ha mai avuto una moto per vincere il mondiale, quindi cioè, lui ha fatto una bella carriera, secondo me, anzi è sempre stato, ha sempre fatto la differenza comunque in ogni team, ha sempre fatto bene, ecco, sia quando è passato in Suzuki che con la CRT nel 2013, comunque si è distinto, ecco. Non so se è il pilota per vincere, per me no, però secondo me è un pilota che può trarre il massimo da questa moto, perché ci è cresciuto lui con questa moto, di fatto. Vedersi il Vignales adesso che arriva e va forte come lui, se non di più, ti destabilizza un po', quindi è normale, io penso che sia fisiologico, ecco, lui stesso conoscerà i suoi limiti, perché è un professionista e quindi si conosce, e si conosce meglio di come lo conosciamo noi. Non lo so, riguardo Vignales e le partenze, anche lì è un problema. Se con Yamaha il problema era che dopo il primo giro partiva normale ma si ritrovava ultimo perché si perdeva, qua sembra molto costante sul passo ma deficita sullo stacco frizione. Lì è una cosa che deve assolutamente sistemare. Rivola l'ho sentito abbastanza piccato su questa cosa, sì. Ai microfoni di Sky ha detto però può fare benissimo, ma se non parte bene non può vincere. Alla fine sono lì per vincere, quindi.
Un Michele Oliveira invece lo potresti vedere a soffiare il posto ad uno dei due?
Sì, penso che il decorso naturale sarà quello. Si è dimostrato veloce a tratti anche davanti alle ufficiali, poi è finito dietro a Vignales, ma comunque ha conquistato un quinto posto al ritorno da un infortunio, quindi su una pista che con KTM non riusciva proprio a interpretare. Quindi la moto gli piace, lo vedi alle interviste col sorriso, sì. Secondo me Oliveira merita il team ufficiale, assolutamente. Lui c'è già stato, è già stato un pilota ufficiale con KTM, e quindi sì, lui è molto probabile, ecco, ma penso che l'abbiano preso anche per quello, e non è detto che nel corso dell'anno non possano arrivare dei piccoli aggiornamenti sulla sua RS GP22 da parte di Aprilia, ecco. Un premio come ha fatto Ducati l'anno scorso con Bezzecchi, che gli ha dato l'aerodinamica 2022, quindi vedremo, ecco. Però sì, Miguel Oliveira c'è.
Miguel Oliveira c'è e potrebbe insidiare quindi la posizione di uno dei due piloti del Team Factory. Volevo passare invece adesso ad un altro team che sembrava comunque lavorare. Avevamo fatto una specie di pronostico all'inizio in cui abbiamo detto quali secondo voi potessero essere i team costruttori, una classifica dei team costruttori, e sotto all'Aprilia abbiamo, la maggior parte di noi ha detto il team austriaco, la KTM che sembra comunque avere molte difficoltà rispetto anche alle gare precedenti che abbiamo visto, come appunto ci suggerisce anche il titolo, sembra che non riescano ad agguantare a fare un nulla di fatto, ecco, anche di nuovo qui un nulla di fatto. Vi dico un attimo che la prima KTM è quella del team satellite di Augusto Fernandez si ha concluso la gara del Gran Premio principale al 10° posto. L'altra KTM è quella di Jonas Folger, sempre del team GasGas, però Jonas Folger, diciamo, è un po' una wild card
prestata, ecco, alle gare,
ingiudicabile, non si può assolutamente dire nulla. Ultimo, Brad Binder, tra l'altro complice un errore in gara, e mentre il favorito, secondo magari, ecco, il più forte del Team Factory, Jack Miller, che non si è neanche classificato ed è caduto durante la gara. Fatto sta che, tirando un po' le fila, un po' fare una somma di tutti gli avvenimenti, la KTM sembra andare peggio di molti, molti team, che potrebbe migliorare la situazione, dovrebbe migliorare. Vi aspettavate una partenza così faticosa, specialmente per Jack, che sembrava essersi trovato così bene con la KTM? Riccardo, iniziamo da te.
Allora, KTM era andata malissimo su questo tracciato anche l'anno scorso, se ci ricordiamo bene. E Miller è caduto, penso, 5 volte nel corso del weekend, quindi proprio un weekend iniziato male e finito peggio. Non ha proprio mai trovato il feeling con la RC16 e questo tracciato. Brad Binder comunque è riuscito a tamponare la situazione nella sprint, finendo quinto. In gara ha commesso un errore come suo compagno di squadra e sono caduti entrambi. Quindi io continuo a vedere una KTM come terza forza del campionato dal punto di vista della moto, anche se su questa pista hanno fatto molto male adesso. Dopo prevale il fatto che, ad esempio, una Yamaha ha un pilota come Fabio Quartararo, che io ritengo più forte di tutti i piloti KTM, e quindi questo magari in questa pista ha fatto livellare un po' le cose, e adesso ci troviamo un po' in difficoltà a dare dei giudizi. Ma secondo me la KTM come moto è una moto migliore della Yamaha di adesso. Per le prossime piste KTM la vedo sicuramente meglio, già a partire da Erez, dove comunque si fanno tantissimi test, e dove ultimamente i collaudatori hanno fatto i test e Pedrosa con la KTM ha fatto il miglior tempo. Quindi secondo me questa è stata un po' una tappa a sé, sia per il tipo di tracciato sia per la conformazione strana che ha questo tracciato, molto esigente dal punto di vista fisico. La KTM non penso sia una moto molto facile da guidare rispetto a una Yamaha ad esempio o a una Ducati di adesso. Quindi un po' di fattori che hanno contribuito a questa debacle della casa austriaca ad Austin.
Sì, assolutamente. La KTM non è la moto più costante, probabilmente. È difficile da valutare anche. Non lo so. Diciamo che Miller, secondo me, non sta facendo troppo male, anzi. È un po' garibaldino, ma lo è sempre stato, diciamo. Magari deve forzare un po' di più su una moto che non conosce molto, quindi l'errore è dietro l'angolo. Però penso che KTM, sì, nel complesso sia una moto migliore di Yamaha, però forse la Yamaha è più gestibile, forse quello. Si riesce a trovare un equilibrio maggiore. Forse non è una moto troppo equilibrata la KTM, nonostante sia una moto molto buona, forse non è così equilibrata. Bisogna trovare una quadra. Pedrosa sta aiutando tantissimo la KTM, è comunque entrata nel mondiale nel 2016 e comunque ha fatto dei passi da gigante, assolutamente, e si lotta anche le vittorie, quindi vedremo sulle altre piste. Non so, sono curioso di vederla in Spagna. In Spagna potrebbe essere un buon banco di prova.
Ecco, come detto appunto anche prima, per la KTM vale lo stesso discorso che con Yamaha. Comunque hanno avuto modo di provare, di guidare molto la moto sul circuito spagnolo, di testarla lì, di metterla a punto proprio lì. Sicuramente, come già detto, Erez sarà la cartina tornasole. Magari ci saranno, usciranno fuori nuovi spunti dal quale lavorare, perché comunque con Jack Miller, che è appena salito in sella, ovviamente non sa un po' dove mettere le mani, tenta più di capire come la moto, magari lì avrà già le idee un po' più chiare per migliorare e magari il prossimo anno fare ancora meglio. Potrebbero pensare anche di lavorare, non so, al telaio, migliorare quello che è un telaio, comunque, se non sbaglio, ancora quello a traliccio, e lo confermo anche a voi, semitraliccio.
Sì, un ibrido, sì, diciamo.
Una specie di ibrido, è l'ultimo team che utilizza ancora questo tipo di telaio. E appunto vedremo un po' come sarà il 30 aprile a Jerez. Ora, lanciando l'ultima bomba, tra l'altro, sempre riguardo KTM e tornando di nuovo sulla Moto2, prima vi ho chiesto di Dino Arpolino, adesso vi chiedo del Pedro Acosta. Pedro Acosta ha fatto, lo ripeto, una vittoria spettacolare contro l'italiano, arrivato veramente da pochissimo all'interno della MotoGP. Infatti lui nel 2021 è arrivato in Moto3, ha conquistato il gradino più alto del podio in molti appuntamenti, è arrivato primo nel campionato, si è laureato campione del mondo appena arrivato. 2022 in Moto2 ha concluso al quinto posto con 177 punti e adesso nel 2023 si trova al terzo appuntamento con due primi posti e un dodicesimo dovuto a un errore in gara. Quindi devo dire che potremmo vedere un Marc Marquez 2.0, e magari comunque lui è scuola KTM, e chissà se nel passaggio potrebbe continuare con la casa austriaca, oppure non so, ditemi voi, magari un Honda, un qualcos'altro. Vai Riccardo.
Hai fatto un paragone un po' azzardato per ora, a paragonarlo a Marquez. Comunque sì, secondo me passerà in MotoGP nel 2024. Se rimarrà sotto KTM, secondo me andrà all'interno del team Gas-Gas, non so a discapito di chi, però ci sono delle voci che lo vedono in orbita Honda HRC, perché si vocifera che Marquez, per dei malcontenti tecnici, potrebbe addirittura rompere il contratto, anche se, come ripeto, secondo me lo vedo molto improbabile, e un po' grazie al suo sponsor, che è Red Bull, passare da Honda a KTM Marc Marquez e spalancare la porta in HRC a Pedro Acosta, che comunque condivide lo stesso sponsor, quindi Red Bull, che sarebbe il tramite per questi scambi di fantamercato. Certo che catapultare un ragazzo di 21 anni, 22, adesso non ricordo perfettamente l'età di Pedro Acosta, all'interno del team HRC come pilota di punta scommessa dopo Marc Marquez è una bella mossa azzardata.
Pedro Acosta è del 2004.
18.
Il 25 maggio 2004, quindi ancora
18. Ancora sì.
È già laureato campione del mondo, già presente in Moto2. Ecco perché comunque...
Quindi buttarlo nel team HRC a neanche 20 anni è una bella scommessa.
Per pochi piloti, ci sono stati pochi piloti, comunque
sì.
Rossi, tra l'altro, Marquez, comunque era molto giovane, non mi ricordo che quanti anni avesse quando arriva al 2013, aveva 20 anni, quindi lui ha vinto anche addirittura il mondiale, quindi all'esordio. Sì, Acosta, sì. Acosta, Acosta anche lui c'è, come si è visto, lui è andato subito forte anche l'anno scorso, ha fatto un paio di gare di adattamento, ma poi si vede, sono quei piloti che hanno qualcosa in più, quel talento cristallino che dicevo prima, Acosta ce l'ha tutto e ancora di più. Farà, io non lo so, probabilmente io lo vedo più in HRC, ecco, anche Mir se continua così, anche rischia purtroppo, mi spiace perché è forte, cioè un pilota forte. Però se ti viene su Acosta e KTM per sbaglio te lo lascia, lo provi. O poi magari c'è un fallimento, però lo vuoi provare, un 2004 che ti arriva in MotoGP lo prendi subito.
Anche su questo fatto, secondo me KTM non se lo fa sfuggire. È un... cioè, molto improbabile come cosa.
Molto improbabile, sì.
È sempre stato comunque, ecco, KTM sin dall'inizio, lui altro, ha partecipato alla KTM Rookies Cup, ha fatto veramente scuola lì, quindi non so cioè non sono neanche a conoscenza del fatto che lui possa avere dei contratti particolari, magari che lo obbligano, non so, almeno per un anno, non so, non sono a conoscenza di alcun contratto.
Solitamente KTM fa questi contratti. Solitamente KTM fa questi contratti un po' vincolanti con i piloti su cui punta abbastanza, quindi non penso proprio che Pedro Acosta sia da meno di questa cosa.
Assolutamente.
Come l'hanno fatto a Raul Fernandez, che lui non voleva andare in MotoGP, ma voleva rimanere in Moto2 a giocarsi il mondiale, però gli hanno detto MotoGP, e lui è andato in MotoGP, ma non era così entusiasta. E quindi difficilmente Acosta lo lascerà andare, però chissà.
Il tutto comunque è legato a ciò che farà Marquez, certo, appena si smuove quel tassello poi si smuoveranno tutti, non sarà
ma Marquez dove potrebbe andare?
Se va via va solo in KTM, o io lo do al 95%, se dovesse andare via 95% in KTM, 5% in Aprilia, il resto non ce lo vedo per niente da nessun'altra parte. Però nel senso,
se fossi nei panni della KTM a questo punto, preferiresti più Marc Marquez, esperto però con le due difficoltà che porta, o un Pedro Acosta?
Se penso che devo vincere, prendo Marc Marquez. Però capisco anche quello che ha detto Pete Byrer, che ha detto: se prendiamo Marquez e vinciamo è merito suo, se perdiamo è colpa nostra. È un discorso giusto.
Sì.
Non lo so.
Simone, tu che faresti se fossi in Pit Byrer?
Se devi vincere, provi con Marquez, perché non è detto, a parte che hanno già due piloti fino al 2024 e comunque non sono nemmeno due cattivi piloti. Quindi se prendi Marquez, sai che ti può portare uno a un'esperienza talmente grande che anche lui fa fatica a dirgli no, però poi comunque c'è da considerare gli infortuni, c'è da considerare la diplopia, c'è da considerare un sacco di cose, quindi l'ingaggio, assolutamente. Quindi a Costa ti costa meno, forse, almeno all'inizio, però è un punto di domanda. La KTM è una moto difficile, quindi entrare in MotoGP anche con una KTM può non essere il massimo. Bisogna vedere anche le volontà di Acosta.
Sì, certo. Magari Acosta dice di no, però c'è da dire anche che KTM ha sempre creduto tantissimo sui giovani, ha sempre portato tanti giovani.
Sì, ha fatto un ottimo lavoro. Tantissimi piloti che sono adesso in MotoGP sono passati di lì, Oliveira, i vari Binder.
Sì, uno scivolo, insomma, collaudato da molti piloti. Benissimo, allora, so che rimarreste qui a parlare per ore ed ore, abbiamo toccato però più o meno tutti i punti della serata, devo fermarvi qui. comunque ci sarà modo di confrontarci nuovamente. Ci confronteremo tra l'altro martedì 2 maggio, ovvero il weekend successivo al Gran Premio di Jerez, che si correrà appunto il 30 aprile. Ne abbiamo parlato fino adesso, vediamo un po' cosa succederà. Come detto, sarà la cartina tornasole di molti team, di come si è lavorato in tutto questo quest'anno. Appunto, commenteremo questo GP di Jerez, ci sarà molta carne al fuoco. Non diciamo niente, dai. Questa volta vi libero persino dai pronostici.
Tanto, nel senso, è questione, perché tanto facciamo solo nomi sbagliati, quindi non è più divertente.
Questa volta vi libero persino dai pronostici, anche perché se volete vi riprendo un secondo. Al GP di Austin Riccardo mi ha detto, ma no...
Ma lì noi non sapevamo se Marquez.
Riccardo ha detto primo Bagnaia, secondo Aleix Espargaró, terzo Bezzecchi, mentre tu Simone ci avevi detto primo Bagnaia, secondo Bezzecchi, terzo Martin. Penso io ho detto Bagnaia, Bezzecchi, Morbidelli, quindi non ci abbiamo preso neanche alla lontana.
Lasciamo stare, non è il nostro lavoro.
Stendiamo un velo pietoso sui nostri pronostici.
Basta, comunque male. Diciamo i piloti che fanno sul podio gli portiamo male a tutti,
facciamo che non facciamo pronostici pure per questo, dai. Abbiamo detto Bagnaia tutte e tre, è finita come è finita, quindi
anche Espargaró è caduto,
esatto, Pecco, anche lo facciamo per te, lo facciamo per voi, anzi
Bezzecchi fuori dal podio, no, basta.
Basta,
noi discutiamo,
basta, non diciamo altro,
non siamo nemici dei piloti.
No, assolutamente, sono dei grandi atleti, professionisti, tutti dal primo all'ultimo. Benissimo, io allora vi ringrazio per essere stati qui con noi, grazie Riccardo, grazie Simone.
Grazie a te.
Buonanotte, grazie a te Andrea e ciao a tutti.
Grazie, intanto noi, lo ripeto, ci vediamo martedì 2 maggio per commentare il Gran Premio spagnolo e... Potete seguirci comunque dove volete, veramente dove volete, sia su Facebook, su Instagram, su Twitter, LinkedIn, YouTube, dove volete, assolutamente. Siamo al lavoro H24 per fornirvi le notizie più recenti e più accurate possibili. Io saluto nuovamente i miei colleghi, anzi, e ci vediamo qui il 2 maggio. Buonasera a tutti.
Andre, ultima cosa.
Sì.
Oggi, 18 aprile, sono 19 anni che Valentino Rossi ha vinto la prima gara con la Yamaha M1. Chiudiamola così.
Una botta di vecchiaia.
E con questa notizia bomba è tutto, amici. Buona serata.
Ciao.